Questa mattina, mentre venivo in qua, dicevo, ma sto Zaccaria, l'argomento di cui vorrei parlarvi, del libro di Zaccaria, che cosa ci incastra nella nostra vita di credenti, di chiesa, come gruppo? Poi questa mattina lo Spirito Santo mi ha risposto. Cosa è stato? Che cosa è stato detto? Cosa è stato cantato durante l'introduzione che Lidia ci ha portato? E effettivamente è l'argomento del libro di Zaccaria. Che cosa fa il Signore con il libro di Zaccaria? Ha consolato il suo popolo con le benedizioni, dicendo: avete passato 70 anni in Egitto, in esilio, ora siete tornati nella terra che io vi ho donato, che io ho stabilito sia vostra, e quindi siate felici, abbiate gioia, perché io sono ancora il vostro Dio. E quindi è vero, i miei dubbi si sono sciolti come neve al sole, perché effettivamente è qualcosa di, come si dice, di giusto in questo momento parlare di Zaccaria. È utile ricordare che nella Bibbia i nomi hanno un'importanza sostanziale, capitale addirittura, perché attraverso i nomi Dio mette un programma nella vita di chi porta il nome, mette il desiderio di vivere in un certo modo. E Zaccaria, il nome Zaccaria significa in ebraico Yahweh ha ricordato, ed è grazie al ricordo che Dio ha di noi che noi abbiamo speranza, perché lui ci ha fatto delle promesse, ma queste promesse sono al di là del nostro comportamento di tutti i giorni, perché malgrado la nostra infedeltà lui continua ad essere fedele. Quindi le promesse che ha fatto sono per lui un impegno, un obbligo, un debito verso di coloro che ricevono questo impegno, questo patto da parte di Dio. Il nome Zaccaria che portava questo profeta ci fa comprendere che era nato sì in esilio, ma era nato da una famiglia che aveva a cuore e credeva nelle promesse del Signore, quindi coltivava una viva speranza della liberazione. Che dire di noi? Anche noi abbiamo delle certezze che sono basate sulla fede nelle promesse di Dio? È importante che ci facciamo questa domanda, perché molte volte, specialmente questa mattina, si è parlato che ci sono dei momenti non troppo brillanti nella nostra vita, ma che abbiamo ragione di essere gioiosi comunque, perché basiamo la nostra tranquillità, la nostra serenità, la nostra fede sulle promesse di Dio. Yahweh non ha dimenticato il patto che ha fatto con il suo popolo, e qui possiamo leggere in Deuteronomio capitoli 28 e 30, sono due capitoli che Dio usa per dirci: se farai le cose per bene avrai bene, ma se farai le cose mal fatte sarai veramente, severamente punito. Infatti dice: ora se tu ubbidisci diligentemente alla voce del Signore tuo Dio, avendo cura di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti che oggi ti do, il Signore, il tuo Dio, e qui sta rivolgendosi al popolo di Israele, alla nazione di Israele, ti metterà al di sopra di tutte le nazioni della terra. Ma questa promessa è bellissima, ma nello stesso tempo teniamo presente il rovescio della medaglia, ma se non farai, se non ubbidirai diligentemente alle mie parole e ai miei comandamenti, sono guai e certamente non da prendere sotto gamba. Il nome Zaccaria era molto comune in Israele, cioè c'erano una valanga di persone che si chiamavano Zaccaria, e tra i personaggi biblici se ne contano circa una trentina. Quindi è facile fare confusione tra un Zaccaria ed un altro. Il profeta di cui stiamo parlando però è facilmente inquadrabile perché non possiamo confonderlo con nessun altro, perché è stato stabilito come profeta durante il periodo post-esilico, cioè dal ritorno da Babilonia. E insieme ad Ageo erano stati suscitati da Dio per dare coraggio, per dare consolazione al popolo di Israele. Difatti sappiamo che Zaccaria, oltre ad essere un profeta, era anche un sacerdote, come Ezechiele, scusate, il nome mi sfugge, e Geremia. Anche Geremia era profeta e sacerdote. L'attività sua di profeta si svolse nell'anno circa 520, andando in avanti. Il libro del profeta Zaccaria è stato chiamato l'Apocalisse del Vecchio Testamento. Perché è chiamato così? È stato così riconosciuto come l'Apocalisse del Vecchio Testamento? Perché ha una simbologia molto simile all'Apocalisse. La diversità però tra i due libri, Apocalisse e Zaccaria, è che Zaccaria vede in primo piano il popolo di Israele e i popoli gentili sullo sfondo. Apocalisse, al contrario, vede i popoli gentili in primo piano e l'Israele sullo sfondo. Lo stile del testo di Zaccaria varia a seconda del materiale che sta trattando. A volte è discorsivo, in altri momenti è poetico. E lo stile della prosa di Zaccaria è molto simile a quella di Ezechiele, uniforme e ripetitiva. Le profezie di Zaccaria hanno l'autorità della parola di Dio. Infatti, la frase che Zaccaria usa per ben 18 volte nel suo libro è «Così parla il Signore». Quindi è indiscutibilmente parola di Dio e il parola del Dio della storia. Stamattina si è ricordato questa qualità di Dio, il Dio della storia. A proposito di storia, inquadriamo un attimino il momento in cui è sorto Zaccaria. Ciro, re di Persia, nel primo anno che ha conquistato Babilonia, ha fatto un editto per cui lasciava il popolo di Giuda, i giudei, di ritornare a Gerusalemme con un compito preciso: dovevano riedificare il Tempio di Dio e dovevano riedificare anche le mura di Gerusalemme. E a causa di questo editto, guidati da Zorobabele e da Giosuè, 50.000 esuli tornarono in Israele. E tra gli esuli c'era Iddo e Zaccaria. In un certo momento si può pensare che Iddo fosse il padre di Zaccaria, ma il padre di Zaccaria era Berechia e lui era suo nonno. Quindi, per inquadrarlo meglio, dobbiamo tenere presente che Iddo e Zaccaria erano nonno e nipote. Era molto giovane quando Iddo tornò dalla cattività. Quindi, come Ageo, abbiamo detto, Zaccaria aveva il compito di consolare il popolo. Difatti, in Zaccaria, capitolo 3, versetti 2 e 4, leggiamo: «Così parla il Signore degli eserciti. Tornate a me, dice il Signore degli eserciti, e io tornerò a voi, dice il Signore degli eserciti. Non siate come i vostri padri, ai quali i profeti precedenti si rivolgevano». Allora l'angelo del Signore disse, del Signore degli eserciti, disse: «Signore degli eserciti, fino a quando rifiuterai di avere pietà di Gerusalemme e delle città di Giuda contro le quali sei stato indignato durante questi 70 anni? E il Signore rivolse all'angelo che parlava con me delle buone parole, delle parole di conforto. Per quello che ci riguarda, noi personalmente oggi qui, leggendo queste parole, che cosa ci viene in mente? Ci sentiamo confortati sapendo che Dio ha preso i nostri peccati e se li ha gettati dietro le spalle, che non li vuole ricordare più perché Gesù ha pagato per noi? Ci sentiamo confortati, ci sentiamo consolati da questo messaggio? E ora veniamo un po' alla struttura del libro. Non farò un'esegesi del libro perché non ne sarei all'altezza, però vorrei trarre qualche spunto da questo libro. I primi 8 capitoli parlano della situazione del popolo durante la ricostruzione del Tempio e sono un po' discorsivi, come abbiamo detto, in questo caso il sistema di parlare era discorsivo e quindi più diretto, più coinvolgente di quello dei capitoli da 9 a 14. Il messaggio centrale dei versetti introduttivi l'abbiamo già letto. Dice: tornate a me e io ritornerò a voi. Dopo questo accorato appello, tornate a me, il Signore ricorda loro che non tornare a Lui, fare come i loro padri, era di una gravità e di una pericolosità tremenda, perché i loro padri, perché non stavano con Lui, avevano girato la faccia al loro Dio, hanno subito 70 anni di esilio sotto il tallone di Babilonia. E la consolazione che Yahweh dà in questo caso al suo popolo è che Dio non solo li libera, ma vendicherà tutti i soprusi che loro sono stati obbligati a subire dalle nazioni che lo hanno schiacciato, lo hanno messo sotto i piedi, questo popolo, nel tempo che lui era giustamente indignato verso di loro. Infatti così parla il Signore degli eserciti, capitolo 2, versetti 8 e 9 di Zaccaria: è per rivendicare la sua gloria che egli mi ha mandato verso le nazioni che hanno fatto di voi la loro preda, perché chi tocca voi tocca la pupilla dell'occhio suo. Pensate, cioè è per rivendicare la mia gloria, perché voi siete il mio popolo e io non posso che permettere e lasciare impunito chi vi ha messo sotto i piedi, perché voi siete miei, mi appartenete e quindi io rivendico la mia gloria e nello stesso tempo vendico voi per quello che vi hanno fatto. Da quel momento Sion sarà ricostruita, il Tempio sarà ristabilito, ricostruito e ristabilito, e un sommo sacerdote viene di nuovo investito della grazia del Signore, viene consacrato ancora sommo sacerdote, ed è Giosuè questo personaggio che è diventato sommo sacerdote. Saranno ripristinati i sacrifici per il peccato In poche parole, si ha un ritorno ad una situazione anteriore che per un rapporto con Dio, valido, per un rapporto con Dio giusto. Contemporaneamente, oltre ad avere tutte queste benedizioni, viene rinnovata la promessa della futura venuta del servo di Dio, chiamato qui il germoglio. Ascolta dunque, Giosuè, sommo sacerdote, ecco, io faccio venire il mio servo e toglierò via l'iniquità di questo paese in un sol giorno. Che cosa ci ricordano queste parole? Il germoglio è venuto solo per Israele? O è venuto anche per noi oggi, per la sua Chiesa, per il popolo di Dio del giorno d'oggi, che non è soltanto Israele, ma è anche la sua Chiesa? Ci ricordano niente queste promesse? Certo che ci ricordano. E sappiamo che attraverso questo germoglio vengono cancellati i nostri peccati, come dice qui, e toglierò via l'iniquità di questo paese in un sol giorno. E ha tolto via l'iniquità di ognuno di noi in un solo momento in cui abbiamo deciso: Signore, ti voglio accettare nella mia vita, voglio che tu sia alla guida di me. Il profeta Zaccaria, con queste visioni, infonde nel cuore degli esuli una consolazione enorme. E il capitolo 1, versetto da 1 a 23, lo descrive in maniera stupenda. E io vi do un consiglio, se posso permettermi. Leggetevelo a casa, leggetevelo a casa nella tranquillità della vostra stanzetta o in un angolo tranquillo, questi 23 versetti, e meditateli in preghiera, perché sono qualche cosa di veramente stupendo. Gli ultimi 6 capitoli, da 9 a 14, non sono come i primi 8 di cui abbiamo parlato, relativi al momento in cui Zaccaria scrive. Quindi erano nell'immediato, lui stava scrivendo ed erano cose che stavano succedendo in modo in quel momento. Ma i 6 capitoli, dal 9 al 14, portano degli sottotitoli, oracoli, oracolo del Signore. E uno di questi oracoli dice, al capitolo 9, versetto 9, esulta grandemente, o figlia di Sion, e manda grida di gioia, o figlia di Gerusalemme. Ecco, il tuo re viene a te, egli è giusto, vittorioso, umile, in groppa ad un asino, sopra un puledro, il piccolo dell'asina. Ci si presenta uno spettacolo che abbiamo già visto con gli occhi della fede, il Signore che entra in modo glorioso a Gerusalemme, ed esultante, il popolo esultante stende i mantelli sulla strada dove doveva passare quell'asinello, mette rami di palma in segno di giubilo. Matteo capitolo 21, versetti 1 a 11, racconta come si è adempiuta questa profezia e ci dà un quadro veramente gioioso. Quindi esulta grandemente, o figlia di Sion. E noi esultiamo? Siamo felici, siamo nella gioia perché il Signore è entrato trionfalmente nei nostri cuori quando lo abbiamo accettato e sta stravolgendo la nostra vita dal momento che lo abbiamo accettato. Dal capitolo 10 leggiamo una lunga serie di benedizioni riguardante Giuda, ma hanno una grandissima importanza anche per noi, per il popolo di Dio del nostro tempo, la Chiesa. Al capitolo 11 E qui voglio prendere in mano la Bibbia e leggerlo direttamente con voi, al capitolo 11 di Zaccaria, al versetto 12 e 13. Vediamo che cosa ci viene detto. Capitolo 11, versetti 12 e 13. Qui è Dio che sta parlando, è Gesù che sta parlando come Dio, il Figlio di Dio, e dice: io dissi loro, se vi sembra giusto, datemi il mio salario, se no lasciate stare. Ed essi mi pesarono il mio salario, 30 sicli d'argento. Il Signore mi disse, gettalo per il vasaio, questo magnifico prezzo con cui mi hanno valutato. Io presi 30 sicli d'argento e li gettai nella casa del Signore per il vasaio. Questa è una profezia che ti fa raddrizzare i peli del corpo, veramente una profezia che ci ricorda il tradimento di Giuda, ma non è il tradimento di Giuda quello che ha valore veramente qui, perché con quei 30 sicli d'argento non pagavano il tradimento di Giuda, ma avevano valutato il Signore Gesù. Vale 30 sicli, tu ce lo dai, ce lo fai arrestare, ce lo consegni e noi ti diamo 30 sicli, ti paghiamo il prezzo. E qui lo dice chiaramente il Signore, dice: se no lasciate stare. Ed essi mi pesarono il mio salario, 30 sicli d'argento. E il Signore mi disse, gettalo per il vasaio questo magnifico prezzo con cui mi hanno valutato. È un rischio che ognuno di noi corre, quello di dare un valore infimo rispetto al valore che Gesù ha nella nostra vita. Qualche volta ce lo giochiamo un po' così, ma sì, il Signore mi fa del bene, io voglio bene al Signore, però mi piace talmente quella cosa che se anche so che è sbagliata, anche so che è peccato, la faccio lo stesso. Vendiamo il nostro Gesù per il valore di quello che ricerchiamo nella nostra vita, pensando che ci possa dare felicità. Con questa velocissima escursione che ho fatto del profeta Isaia, sul libro del profeta Isaia, che non ha, lo ripeto, la pretesa di essere un'esegesi del libro, ma il desiderio di trarre qualche spunto di riflessione da queste scritture. Zaccaria ha una visione molto ampia del suo ministero. Il profeta sa di avere ricevuto da Dio, come il suo contemporaneo Ageo, di incoraggiare il popolo a ricostruire il Tempio, ma non con l'intento di mostrare con orgoglio la magnificenza del Tempio, opera delle loro mani, ma per l'esclusiva gloria di Dio. Nel Tempio si doveva riconoscere la casa dove Dio voleva abitare, in mezzo a loro, a Gerusalemme, in mezzo al suo popolo, e del suo ritrovato rapporto con Dio. Il Dio che accetta, ripeto, di abitare in Gerusalemme, ma nella vita di ognuno di loro. È molto bello, è molto stupenda la cosa che il popolo di Dio del giorno d'oggi non abbia bisogno di un tempio dove Dio abiti, perché il Signore vuole abitare in un altro tempio, nel tempio del nostro cuore, vuole abitare in noi. E Infatti Paolo, riconoscendo questa stupenda verità, dice: noi siamo infatti il tempio dell'Iddio vivente. Coltiviamo noi nel nostro cuore il desiderio che i nostri cuori siano preparati ad accogliere colui che vuole abitarci, come una sposa si adorna per il suo sposo? Abbiamo questo sentimento? Se il cristiano realizza pienamente la gloriosa realtà di essere membro del corpo di Cristo, non può fare a meno di vivere nella gioia. Sì, nella gioia, malgrado tutto quello che Satana può procurarci per farci desistere, per scoraggiarci, ma il fatto che siamo membra del corpo di Cristo ci deve dare una gioia ineffabile nei nostri cuori. E io penso alla Chiesa perseguitata. Penso al momento quando Satana scatena tutta la sua malvagità, tutta la sua ira contro coloro che adorano il Signore. E grazie allo Spirito Santo che la rende veramente per questo, per tutte le tribolazioni, che resiste davanti a tutte le tribolazioni, rendendola più preziosa e santa per il Signore. Noi vogliamo essere parte del popolo che viene descritto in Zaccaria capitolo 8. Desideriamo veramente con tutto il cuore che queste parole si attaglino alla nostra vita. In quei giorni, dice Zaccaria, avverrà che 10 uomini di tutte le lingue delle nazioni piglieranno un giudeo per il lembo della veste e diranno: noi veniamo con voi perché abbiamo udito che Dio è con voi. È una cosa stupenda sapere che possiamo anche noi essere delle persone che attirano in maniera così dolce, così bella le persone di questo mondo, e perché facciamo parte del popolo dove Dio abita, in cui Dio abita. Vogliamo onorare il nostro Dio, vogliamo atterrare non solo le 10 persone che si aggrappano al lembo della veste di ogni giudeo, ma possiamo portare al mondo, a tutto il mondo, dei quali messaggeri di salvezza, e facciamo echeggiare nelle orecchie delle persone questa frase: tornate a me e io tornerò a voi. Preghiamo che Dio ci faccia la grazia di rendercene capaci. Vogliamo un attimo pregare per questo. Signore, noi conosciamo la nostra limitatezza, sappiamo quello che siamo, non abbiamo l'illusione di avere chissà quale forza per onorarti e predicare la tua parola nel mondo, che alcuni possono accettare questa parola, ma molti disprezzano e ci danno magari delle tribolazioni perché facciamo questo, Signore. Sappiamo che c'è la tua Chiesa perseguitata che paga con veramente tanta tribolazione il fatto di appartenerti, Signore. Abbiamo bisogno del tuo aiuto, abbiamo bisogno della tua guida, abbiamo bisogno della tua forza, Signore. Stamattina l'abbiamo cantato in molti canti, Signore, che noi siamo nella gioia perché tu sei con noi malgrado ogni tribolazione che Satana ci mette davanti, Signore. E abbi tu cura di noi e dei nostri cuori. Nel nome di Gesù. Amen.